Buongiorno, 8 aprile, lunedì, e quindi siamo al solito appuntamento dalle 11.15 con quella che era politica dintorni e anche cronaca e dintorni. Insomma, l'appuntamento del lunedì è quello con l'avvocato Salvagni. Parliamo quindi del caso Yara Gambirasio e Massimo Bossetti. Vi ricordo ancora una volta, per l'ennesima volta, che Massimo Bossetti è stato condannato nei tre gradi di giudizio all'ergastolo per l'omicidio della ragazzina di Brembate e che il pool difensivo guidato dall'avvocato Salvagni, accompagnato anche da uno stuolo di consulenti tecnici, il pool difensivo insomma spera di poter arrivare a una revisione del processo, come è accaduto per la strage di Erba, di cui abbiamo parlato e di cui continueremo a parlare. Con l'avvocato Salvagni abbiamo quindi affrontato i vari aspetti dell'inchiesta e anche in parte del processo. Abbiamo parlato dei vari indizi, di quello che secondo lui non quadra. Vi ricordo ancora una volta che parliamo con una parte sola, l'avvocato, quindi la difesa, perché si tratta di processi andati a sentenza definitiva, quindi non c'è dibattimento e quindi non abbiamo la necessità insomma di avere contraltare, e d'altra parte a processo in corso preferiamo non parlare delle vicende insomma. Bene, con l'avvocato Salvagni quindi abbiamo detto un po' tutto, però ecco, c'è una questione adesso che si pone, che è quella della enorme pressione mediatica che ha avuto e che continua ad avere quella vicenda, ma soprattutto nella fase in cui si arrivava al processo la pressione era veramente abnorme. Insomma, tendenzialmente in una società in tempi tranquilli l'opinione pubblica preferisce un colpevole fuori piuttosto che rischiare di avere un innocente in galera, mentre quando c'è un periodo di particolare crisi oppure una forte pressione mediatica il rapporto tende a invertirsi, quindi si preferisce, insomma, l'opinione pubblica diventa un po' più aggressiva, più colpevolista e vuole un colpevole ad ogni costo, insomma una parte dell'opinione pubblica che è poi la parte che parla di più, che quindi diventa politicamente rilevante. Vi ricorderete insomma quei tempi e quei dibattiti. Ecco, all'avvocato Salvagni quindi chiedo a questo punto se questo pesa e quanto pesa poi sul processo.
La pressione mediatica è veramente una sciagura per il processo penale, perché non ci dimentichiamo che la Corte d'Assise è composta prevalentemente da giudici popolari, sono soltanto due i giudici togati, e persone normali che seguono la televisione, leggono i giornali, che vengono continuamente martellati da trasmissioni che hanno bisogno del processo di piazza più che del processo vero. Il processo vero ha dei tempi lunghi, non ha certi tempi televisivi, no? Per cui tutto questo alimenta una suggestione che poi condiziona chi decide. Io ho saputo, per esempio, dopo la fine del processo di primo grado, perché se no l'avrei contestato, ma ho saputo che uno dei giudici popolari frequentava le peggio pagine colpevoliste che c'erano presenti su Facebook allora, piuttosto che altri forum di discussioni di questo tipo. E questo è soltanto un esempio, quello che mi è capitato sott'occhio, ma questo purtroppo perché l'informazione deve alimentare lo scoop, deve alimentare la tensione televisiva, deve soddisfare le esigenze delle persone che vogliono questo tipo di trasmissioni, ma tutto questo è veramente deleterio per il processo.
Parliamo di Bossetti un attimo, insomma, so che gli ha parlato di recente, che cosa le ha detto?
Lui continua a ripetere come un disco rotto, poverino, le stesse cose, nel senso che dice non mi capacito perché non mi fanno fare questo esame, e lui dice mi devono buttare le prove sul tavolo, i risultati di questo esame sul tavolo per dirmi che sono stato io, perché io non sono stato, insomma continua a professare la propria innocenza, continua a sperare che vengano fatti questi esami e che diano appunto il risultato che lui spera, insomma che lui dice la verità è questa, credetemi, ma la verità è questa, io non sapevo nemmeno chi fosse questa ragazza. No, poi passa la giornata in carcere tra lo scrivere, il leggere, a un lavoro, e questa è la vita ripetitiva di ogni giorno, insomma.
Forse i colpevolisti questa domanda non se la sono fatta, gli innocentisti probabilmente sì, insomma, la famiglia. Sì, lui incontra l'avvocato, ma la moglie si sono separati, va a trovarlo, i figli, insomma, come va da quel punto di vista?
No. Non sono separati, la vita familiare continua, i figli stanno crescendo, ormai sono diventati maggiorenni, sono tutti e tre o solo due, che però vanno a trovare il papà, quindi sotto questo profilo diciamo che è tranquilla la situazione.
È un'altra domanda che si fanno un po' tutti, invece, è chi paga le spese processuali, perché insomma un processo costa, soprattutto un processo che poi ha assunto queste dimensioni, con uno stuolo di consulenti, che sono anche grandi professori universitari, un avvocato va pagato, insomma, chi paga tutto questo?
Allora, questo è un processo che è nato, ci sono veramente anche tanti consulenti, ci sono delle figure professionali incredibili che hanno fatto da consulente per Massimo. Nasce con la mia nomina e poi ho coinvolto un team veramente incredibile, perché persone da una preparazione eccezionale. E tutti si sono approcciati a questo studio dicendo: io, se mi convinco, perché gli ho detto: guardate che purtroppo soldi non ce ne sono, qua bisogna fare una difesa, perché si è convinti che debba essere, quest'uomo abbia bisogno di essere difeso, e per un'esigenza di giustizia, perché un errore così potrebbe veramente capitare a tutti. E allora tutti mi hanno detto: noi ci studiamo un po' le carte, se ci convinciamo che lei, avvocato, ha ragione, che veramente lui non c'entra nulla, che siamo di fronte ad un clamoroso errore, allora siamo disposti a difenderlo anche a titolo gratuito. E devo dire che tutti coloro che si sono approcciati, che hanno studiato anche in maniera superficiale le carte all'inizio, salvo approfondirle dopo, hanno accettato questa sfida, e sono ancora tutti, fanno ancora parte tutti di questo team difensivo, e sperano di poter raggiungere questo risultato, noi avvocati compresi. Quindi è stata una difesa veramente pro bono. Che io dico, nella vita professionale una volta bisogna fare, perché è giusto così, e sono contento di questa scelta perché ci credo. Quindi professionalmente sono sereno, anche se questo ha comportato uno stravolgimento della mia vita, è innegabile, perché è cambiata tantissimo. Abbiamo lavorato giorni, giorni e notti veramente intere. Non ho visto la mia famiglia, non ho potuto vedere i miei figli per tanto tempo, però è una sfida professionale che è molto, molto affascinante, e soprattutto fatta a favore di una persona, di un uomo semplice, di un muratore, che se no avrebbe avuto una condanna in 4 e 4 8, e avrebbero buttato le chiavi, nessuno avrebbe più parlato di lui. Invece così, insomma, la questione è ancora aperta, e noi veramente speriamo di arrivare al risultato di una revisione.
Beh, ci fermiamo qui. L'auspicio lo avete sentito da parte dell'avvocato Salvagni, che poi è rimasto deluso dalle decisioni della Corte d'Appello di Brescia sulla impossibilità, insomma, sulla irricevibilità della domanda di poter controanalizzare i reperti del DNA. Ha detto poi che andrà alla Corte di Strasburgo, insomma, ancora lavora, prepara il dossier con il suo pool, e poi si vedrà che cosa succede. La prossima puntata la potrete ascoltare sempre qui su Radio Sound 24, sempre il lunedì alle ore 11:15, la settimana prossima, insomma, lunedì prossimo. Vi ricordo anche che queste puntate vanno in replica al sabato, sempre alle 11:15, e sempre naturalmente su Radio Sound 24. Buona giornata.